Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, eccoci pronti a partire con una nuova edizione di Centrale Sport. Parleremo del campionato di Serie D, ieri quinta sconfitta consecutiva per il Nardò. Parleremo anche del campionato di promozione, perché proprio ieri il Città di Gallipoli ha festeggiato la matematica promozione nel campionato di eccellenza, andando a vincere ad Avetrana per 2-0. Naturalmente continua il silenzio della società del Nardò, che era stato proclamato dopo la sconfitta con il Gravina. Anche ieri, dopo la gara con la Nocerina, i tesserati del Nardò non si sono presentati in sala stampa al campo neutro di Ugento, dove si è disputata la partita per la squalifica del Giovanni Paolo II. Dicevamo, quinta sconfitta consecutiva, numeri impietosi per il Nardò. La classifica è ferma ormai da più di due mesi e da ieri sera è subentrato anche una sorta di nuovo incubo, quello della retrocessione diretta, perché il Nardò è precipitato in penultima posizione dopo la vittoria del Brindisi in trasferta. La squadra di Di Costanzo infatti è andata ad imporsi sul campo del San Giorgio in uno scontro diretto. La partita della Nocerina è stata una partita simile a tante altre che abbiamo visto nel corso di questo campionato. Il Nardò ha giocato anche la sua partita, ha creato delle occasioni soprattutto nella fase iniziale della ripresa, quando c'è stato un vero e proprio forcing con la Nocerina costretta a rintanarsi nella propria metà campo o sotto gli attacchi del Nardò. Cristaldi, De Feo di testa su calcio d'angolo e soprattutto Mariano hanno avuto buone occasioni che però non sono riusciti a concretizzare. Poi il solito errore difensivo, anche abbastanza marchiano, un retropassaggio corto di Valzano, ha consentito alla Nocerina di realizzare il raddoppio. E anche l'inizio di gara era stato negativo per il Nardò, perché subito dopo l'errore di Alfarano la Nocerina aveva sbloccato il risultato con Dammacco. Parliamo di questa giornata del campionato di Serie D e più in generale dell'intero campionato con un graditissimo ospite che abbiamo in collegamento telefonico. Si tratta di mister Antonio Foglia Manzillo, naturalmente vecchia conoscenza della tifoseria neretina. Buonasera mister.
Buonasera a te Michele, grazie.
Allora, ti abbiamo chiamato perché sappiamo che rispondi sempre con estremo piacere, no? Quando c'è da parlare del Nardò, da ricordare questa tua esperienza in due stagioni differenti alla guida del Nardò, la prima che fu estremamente positiva e si concluse con la conquista dei playoff, un bel campionato, 60 punti conquistati in quella stagione, e poi due stagioni fa un'altra bella avventura, nel senso di un campionato, di una bella rimonta, e poi quel torneo interrotto causa Covid. Allora mister, è un campionato questo di Serie D che riserva sempre delle sorprese. Purtroppo quest'anno al Nardò una sorpresa in negativo, perché neanche il più nero dei pessimisti, no, avrebbe pensato una stagione così negativa.
Ma una stagione così negativa, io poi sono sempre dell'avviso che i conti bisogna farli sempre alla fine. quando ho la possibilità, il Nardò viene in Campania, io e ho la possibilità cerco di andare sempre a vederli, perché tu sai che sono rimasto molto legato alla città, alla tifoseria, alla squadra. Ho avuto modo di guardarla da vicino due volte, sia a Sorrento che a Caserta. Sì, in questo momento la situazione è quella che è, però io sinceramente, avendo visto da vicino tutte le squadre, io continuo a pensare, al di là delle tre partite che il Nardò ha da recuperare, al di là di quello, io ho la quasi certezza che il Nardò è superiore a tante squadre che si trovano in questo momento invischiate nella lotta per evitare i play-out o addirittura per non retrocedere. Sono di questa convinzione e quindi credo che il Nardò, nonostante in questo momento la situazione è quella che è, riuscirà a tirarsi fuori.
Sì, naturalmente in una situazione di tale difficoltà poi diventa importante il ruolo della società, e sotto questo punto di vista, diciamo, a Nardò c'è una società solida, no, in grado di sostenere la squadra in un momento così difficile, ma importante diventa anche il ruolo della tifoseria, che proprio qualche ora fa ha annunciato ufficialmente che tornerà a seguire il Nardò già a partire da domenica prossima a Lavello. Sono componenti importanti, no, per cercare di superare questo momento di difficoltà.
Nella maniera più assoluta, se c'è unità di intenti, allora si può raggiungere qualsiasi risultato. Io tengo a dire una cosa, perché io sono tanti anni che ormai alleno, sono 27 e sono 20 anni che alleno praticamente prime squadre. La dirigenza del Nardò, tra tutte quelle con cui ho avuto a che fare, è una dirigenza di altissimo profilo. Io questo è quello che vorrei dire. Ho incontrato in tante società in cui c'è gente che rema contro, c'è gente che si fa la guerra dall'interno. Io veramente voglio assicurare, ma non c'è neanche bisogno, perché poi il tifoso del Nardò queste cose le sa. Io non ho mai incontrato una dirigenza così unita che vive H24 per questa squadra. Poi è chiaro, soltanto chi non opera non sbaglia. Ci possono essere stati degli errori, per amor di Dio. Se uno in questo momento è penultimo, evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, però voglio rassicurare che si ha a che fare con persone per bene, che è la prima cosa, e persone competenti che stanno in questo momento soffrendo, per cui sono molto molto contento che la tifoseria ha preso una posizione molto importante, perché in questo momento bisogna tutelare la categoria, perché è un patrimonio della città. Ma io non avevo dubbi, perché il tifoso neretino non si tira indietro, quando c'è da lottare non si tira indietro, può fare un po' di polemica, può fare una critica, però poi alla fine, quando c'è di mezzo il Nardò, non si scherza, alla fine bisogna raggiungere tutti il risultato, ma ti ripeto, da questo punto di vista non avevo dubbi.
Sì, mister, prima facevi riferimento alle due partite che hai visto del Nardò quest'anno, quella col Sorrento giocata praticamente pochi giorni prima rispetto a quella che è stata in assoluto probabilmente la migliore partita della stagione. Tre giorni dopo infatti poi il Nardò batté il Fasano, che era reduce da una lunga sfilza di risultati positivi. Poi invece è quella di Caserta. A Sorrento c'era Fiorentino, che è un giocatore che appena ha fatto il suo esordio in maglia granata ha dato subito qualcosa in più, essendo un giocatore di personalità, no? Un centrale capace di recuperare palloni ma anche di far scorrere il gioco. L'assenza di Fiorentino può essere un motivo, no, di questa improvvisa involuzione che si è verificata nel Nardò tra dicembre e oggi?
Ma diciamo che l'assenza di un giocatore secondo me non cambia le sorti di una squadra. Io voglio segnalare un acquisto importante che è stato fatto dal direttore, quello di De Feo. Sì. Proprio perché comunque il direttore è uno che fa questa categoria ormai da tantissimi anni e sa benissimo come sono le situazioni. Con tre gare da recuperare, il Nardò aveva bisogno di un organico non soltanto qualitativo ma anche quantitativo, per cui l'acquisto di De Feo è stato proprio un acquisto atto a superare situazioni del genere. Adesso l'infortunio di Fiorentino, se non ci fosse stato l'acquisto di De Feo, diciamo che in quel reparto il Nardò sarebbe stato in grandissima difficoltà. Invece comunque tra Mengoli, Cancelli e lo stesso De Feo, io credo che il Nardò riesce anche a sopperire alla mancanza di un giocatore comunque molto importante che io non conoscevo, ho visto a Sorrento e mi ha fatto una grandissima impressione. Io credo che in questo momento il Nardò deve stare, i ragazzi devono soltanto trovare un attimino di serenità, perché c'è bisogno di tutti. Fare a meno di Masetti, di Cancelli per squalifiche e cose varie chiaramente non fa il bene della squadra. Bisogna stare un attimino tranquilli, ripeto, trovare un minimo di serenità. E ripeto, la qualità dell'organico del Nardò a mio avviso di gran lunga superiore a quello di tutte le squadre che sto vedendo domenicamente, ma io su questo non ho dubbi.
Sì, sono tante peraltro le squadre coinvolte, no, in questa lotta per la salvezza. Forse rispetto al passato è un po' aumentato il livello delle squadre che sgomitano per evitare la retrocessione. Tra le campane, quale pensi che sia quella più attrezzata, con più possibilità di venirne fuori?
Ma diciamo che le squadre campane, io chiaramente ci metto anche la Marianese che ha 30 punti, credo dal 30 in giù siano tutte dentro. Io credo che Marianese, San Giorgio, Nola sono le tre campane. Secondo me il Nola delle tre è quella lì un pochettino più attrezzata. Perché quello che ho notato, San Giorgio e Marianese, è che sono squadre solide, difficile da giocarci contro, antipatiche da giocarci contro, però davanti non hanno grandissime bocche di fuoco. Ecco perché io dico che sono fiducioso, perché il Nardò con Puntoriere, Cristaldi e Caputo, io vi assicuro che quando ci ho giocato contro a questi tre giocatori è sempre stato molto difficile per le mie difese contenerli. Adesso sembra che siano diventati gli ultimi attaccanti della categoria, vi assicuro che non è così. E siccome per vincere le partite bisogna fare gol, bisogna avere attaccanti forti, io rispetto a queste tre squadre campane io credo che il Nardò abbia un reparto offensivo nettamente superiore, e alla lunga vedrete che arriveranno anche gol da tre punti da parte di questi ragazzi. Comunque, per rispondere alla tua domanda, credo che il Nola abbia qualcosa in più rispetto a San Giorgio e Marianese.
Sì, oltretutto hanno anche loro due attaccanti che hanno segnato parecchio finora, mi pare D'Angelo e l'altro in questo momento mi sfugge. Comunque
hanno preso Coratella, che è un ottimo giocatore. Hanno preso adesso Coratella, che è un buon attaccante.
Ho capito. Quindi prima facevi riferimento ad alcuni calciatori ancora presenti nella rosa del Nardò e che erano nel Nardò anche due anni fa, Cancelli, Mengoli. Ho l'impressione che quella squadra, dal punto di vista degli under, aveva under forse più pronti, in grado di dare qualcosa in più rispetto alla media, anche se poi diciamo gli over erano davvero pochissimi e quindi si creava quel gap, no, a livello di esperienza e di qualità rispetto a molte altre squadre.
Ma noi quella 2 anni fa avevamo Cancelli e Trinchera, erano 2 under, così come nella seconda parte del campionato venne anche Milli.
Sì.
Quindi erano 3 over, diciamo, erano 3 under, ma erano 3 over. Poi, se non sbaglio, avevamo Frisenda e Centonze, che erano altri due titolari. Sì, diciamo che secondo me il Nardò rispetto all'anno scorso sta pagando anche questo, un discorso di under, perché avere Milli e Cancelli come under, ragazzi, non è uno scherzo. Sostituirli per i ragazzi che ci sono quest'anno non è stato semplice. Però io ho avuto la fortuna a Nardò di allenare anche gente come Caporale, come Patierno, voglio dire, gente che adesso sappiamo dove sono arrivati. Perciò dico, alla fine il Nardò ha sempre avuto ottime squadre, vi assicuro che anche questa è una buona squadra. Io ritengo che poi gli episodi veramente facciano la differenza. Il Nardò stava vincendo col Gravina una partita assolutamente meritata, e quei 3 punti avrebbero avuto un significato importante. Invece quella partita è andata come è andata, con tutti i risvolti che conosciamo, e alle volte gli episodi si è un pochettino incattivita tutto l'ambiente, tutto, e si è fatto tutto più difficile. Perciò, quando dicevo prima, bisogna trovare un attimo prima la serenità e non andarsi ad incartare in situazioni che poi fanno soltanto male all'ambiente e di conseguenza ai giocatori. Tempo ce n'è. È un campionato particolare perché sono 20 squadre, 38 partite, non è neanche facile stabilire una quota salvezza quest'anno, perché ci sono 4 partite in più, ecco perché è tutto aperto. Poi c'è anche questa cosa positiva, che uno dei 3 recuperi che deve fare il Nardò è stato calendarizzato di domenica, sì, durante la sosta, e questa è una cosa che per noi allenatori magari da fuori non si intuisce, non si calcola, ma da dentro vi dico che è molto molto importante, perché evitare di fare 3 gare a settimana per 3 volte è una cosa importante. Giocarla di domenica, quindi con la settimana tipo, è molto importante, perché poi il Nardò c'ha anche questa difficoltà, i recuperi ti obbligheranno a fare 3 gare in 7 giorni per 2 volte, ed è una difficoltà in più. Ecco perché ho detto il discorso di prima: aver ampliato l'organico è importante proprio per ovviare a questo tipo di problematica.
Sì, chiudiamo, mister, con un breve amarcord dei 2 anni, delle 2 stagioni che hai vissuto qui a Nardò. C'è qualche gara in particolare che ricordi con più piacere?
Ma ce ne sono veramente tantissime. Io, tra l'altro, il primo anno, volente o nolente, sono entrato comunque nella storia del Nardò, perché insieme ad un altro mister, mi perdonerai, non ricordo l'anno, abbiamo comunque ottenuto il maggior numero di vittorie esterne in una stagione da parte del Nardò, quindi sì. Comunque c'ho questo record:
10 vittorie, ricordiamo,
molto...
erano 10 le vittorie in trasferta,
veramente tante. È una vittoria importante che comunque ce ne sono state tante, però forse la vittoria di Bisceglie 2-1 fuori casa, la squadra che poi ha vinto il campionato, ecco, quella lì, con reti di Palmisano e Patierno, è stata una gran bella vittoria, e sono state delle belle soddisfazioni anche 2 anni fa con una squadra molto giovane. Ricordo la vittoria di Fasano, sì, un 3-2 spettacolare, con tantissimi tifosi del Nardò in trasferta a Fasano. È stata una bella giornata di sport. Ne hai chiesto una, te ne ho dette due ma due vittorie esterne, anche se poi le vittorie più belle sono quelle lì che ottieni in casa con l'entusiasmo del pubblico.
Sì, ma per una squadra come quella, diciamo, del secondo anno, che mi pare vinse per ben 3 volte in trasferta, no? Ad Agropoli, ad Andria e a Fasano, era una squadra che anche in trasferta riusciva molto spesso a ottenere dei risultati positivi. E quest'anno, sotto questo punto di vista, bisognerà migliorare per raggiungere la salvezza, perché il Nardò fin qui ha conquistato soltanto 5 punti fuori casa e ha vinto soltanto contro il Matino. Mister, con estremo piacere abbiamo avuto modo di ospitarti qui a Centrale Sport. Grazie ancora per la disponibilità e speriamo, insomma, di poterci vedere quanto prima. Grazie ancora.
Grazie Michele, grazie dell'invito, per me è stato soltanto un piacere. Ci vediamo sicuramente fra qualche settimana giù, perché mi ero ripromesso di vedere una partita a Nardò.
Okay.
Non ho scelto ancora quale, però sicuramente scenderò. Ci rivedremo in tribuna.
D'accordo, grazie ancora, mister. Buonasera. Allora, abbiamo ascoltato Antonio Foglia Manzillo, che dicevamo è un allenatore che ha dato tante soddisfazioni alla piazza Neretina. E dunque abbiamo esaminato con lui, che si è dimostrato abbastanza fiducioso, quella che è la situazione, che è comunque difficile, del Nardò. Peraltro in coda le squadre continuano a far punti. Diciamo, l'unica delle squadre in lotta per la salvezza, l'unica in difficoltà è il Rotonda, che un po' sta seguendo il percorso negativo del Nardò, perché ha conquistato appena 1 punto nelle ultime 5 partite. Ieri ha vinto il Brindisi, lo scontro diretto contro il San Giorgio, c'è stato il pareggio della Marignanese e insomma un po' tutte, il pareggio del Casarano, ha vinto l'Altamura contro il Matino. Questo ha dimostrato di come le squadre di bassa classifica stiano riuscendo a muovere la classifica con una certa continuità. Addirittura il Bisceglie è riuscito ad imporre il pari, sia pure sul proprio campo, al Cerignola, che è la capolista di questo campionato. Quindi è chiaro che il Nardò deve quanto prima tornare a far punti. Adesso sono 5 le lunghezze di ritardo dalla zona salvezza, 1 punto il ritardo invece dal terzultimo posto occupato dal Rotonda, terzultimo posto che consente, se raggiunto, quantomeno di disputare i play-out. Ma ci sono ancora 15 giornate di campionato davanti. Il Nardò ha 3 gare da recuperare, anche se tra le squadre di bassa classifica anche l'Altamura, anche il Brindisi e anche il Nola hanno da recuperare delle partite, ma soltanto una. Il Nardò ne ha 3, anche questo è un jolly da poter giocare per cercare di rientrare in corsa, eventualmente anche per una salvezza diretta. Allora, noi adesso facciamo una breve pausa, poi torneremo in studio per effettuare un nuovo collegamento telefonico. Dicevamo, parleremo della vittoria del campionato da parte del Gallipoli, che ha ottenuto dunque con ben 6 giornate d'anticipo il salto in eccellenza. Ne parleremo con il preparatore atletico Giovanni Suez e poi nella parte finale della trasmissione, come sempre, cercheremo di anticipare i temi del prossimo impegno di campionato del Nardò, che sarà impegnato sul terreno del Lavello. Breve pausa, la linea al nostro regista Gianfranco Esposito.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò Gallipoli.
Yeah.
Rieccoci in studio per la seconda parte di Centrale Sport. Dicevamo in apertura, ieri primo verdetto con estremo anticipo nel campionato di promozione pugliese Girone B, il Città di Gallipoli, vincendo per 2-0 ad Avetrana, ha staccato il biglietto per l'eccellenza. Parliamo di questa impresa davvero memorabile per i numeri collezionati nel corso dell'intera stagione dalla squadra allenata da Alessandro Carrozza con il preparatore atletico del Città di Gallipoli, professor Giovanni Suez. Buonasera.
Sì, salve, buonasera.
Allora, ieri sera a Gallipoli c'è stata festa, no? La tifoseria che vi ha seguito numerosa nel corso di questa stagione ha festeggiato questa promozione, una soddisfazione dopo anni un po' controversi, no? Anche perché sappiamo a Gallipoli, dopo la grande epopea dell'era Barba, si sono vissute stagioni povere di soddisfazioni. Adesso quest'anno questa rinascita, diciamo, questo ritorno in eccellenza con il Città di Gallipoli a conclusione di una stagione in cui la squadra ha fatto registrare numeri da capogiro, ne cito qualcuno a beneficio dei nostri radioascoltatori: 57 punti, 19 vittorie, 21 punti di vantaggio rispetto alla seconda, campionato vinto con 6 giornate d'anticipo, insomma. Professor Suez, davvero una stagione che rimarrà nella storia del calcio gallipolino.
Sì, rimarrà sicuramente nella storia per quello che si è fatto, ma dietro al grande successo e ai numeri c'è tanto lavoro e tanta programmazione. Pronto?
Sì, pronto? Sì, ti ascoltiamo.
Dicevo, c'è tanta programmazione e c'è una società che, pur essendo una società nuova, pronto?
Sì, ascoltiamo, ti ascoltiamo bene.
La sento malissimo, sento un'interferenza, una musica molto alta.
Allora abbassiamo, sì, chiedo al nostro regista di abbassare la musica per evitare questo inconveniente. Allora possiamo poi proseguire, prego.
Sì, salve, dicevo che praticamente dietro al successo e ai numeri c'è tanta programmazione e tanto lavoro quotidiano. Noi come Città di Gallipoli siamo una società nuova, nata solo da un anno e mezzo, dall'entusiasmo del nostro grande presidente Vincenzo Carrozza, che ha programmato tutto nei minimi dettagli. Noi facciamo purtroppo i dilettanti, diciamo, no? Perché la categoria è nei dilettanti, ma c'è una programmazione alle spalle degna dei professionisti, perché la società ci mette al corrente di lavorare sempre nel migliore dei modi, e questo è, diciamo, è un grande successo per tutta la città. Dopo tutti questi anni dai fasti dell'epoca Barba, diciamo, quando abbiamo vissuto la Serie B, negli anni noi con Gallipoli abbiamo vissuto degli anni bui con numerosi cambi di proprietà, tant'è che adesso ci sono anche due società su Gallipoli, però il Gallipoli, diciamo il Città di Gallipoli, che adesso andrà a giocarsi l'eccellenza, è una società sana che porta avanti con entusiasmo il lavoro e c'ha una programmazione per far bene anche l'anno prossimo. Lei poco fa mi ricordava anche dei tifosi, mi parlava dei tifosi. Sì. I tifosi sono il nostro 12° uomo in campo, ci hanno dato tanto affetto durante la stagione, sono stati sempre al seguito in tutte le trasferte e anche nelle partite in casa. È una tifoseria che è abituata a ben altri palcoscenici.
Sì, ricordiamo qualche nome, no? dei grandi protagonisti di questa stagione, soprattutto i due attaccanti Jurato e Ducuré, autori rispettivamente di 12 e 13 reti. Jurato, peraltro, ieri è stato l'autore della doppietta, no? Che vi ha consentito di vincere ad Avetrana.
Ma guardi, se devo parlare di nomi, noi ci abbiamo una rosa di tutto rispetto. Sono dal primo all'ultimo dei calciatori, tutti grandi uomini che si sono messi al servizio della squadra, della società, del mister stesso. Cioè, noi abbiamo il nostro mister Alessandro Carrozza, ha militato in categorie molto più importanti della promozione o dell'eccellenza. Abbiamo gente tipo Scialpi, Sansò, Passateo, il portiere Greco, cioè hanno fatto per anni altre categorie, però hanno sposato bene il progetto. Sono gente di Gallipoli che insieme ai giovani si sono amalgamati e hanno creato questo grande gruppo che è arrivato a una vittoria con, ricordiamolo, sono 6 giornate di anticipo, ma è frutto di grande lavoro.
Sì, oltretutto mi pare che neanche il grande Gallipoli di Barba vinse mai un campionato con 6 giornate d'anticipo, quindi sotto questo punto di vista avete fatto meglio anche, no?
Noi a Gallipoli è la prima volta che si vince il campionato di promozione, e basteremo alla storia anche per questo, perché sono 40 anni che non succedeva, da quando il Gallipoli del presidente Calvi vinse il campionato di promozione portando direttamente la squadra in Serie D.
Eh sì, perché all'epoca non c'era il campionato di eccellenza, e quindi la vittoria del campione di promozione consentiva l'accesso direttamente alla Serie D. Abbiamo citato Sandro Carrozza, no? Hai ricordato, ha giocato in Serie A con l'Atalanta, tanta Serie B. Era al suo esordio in panchina, anche lui ha fatto bene. Solitamente si dice, no, che quei giocatori così fantasiosi poi mal si adattano alla disciplina che è richiesta ad un allenatore, però Sandro Carrozza sotto questo punto di vista, diciamo, ha iniziato con il botto.
Io con il mister abbiamo una grande amicizia alle spalle, e le devo dire che il valore aggiunto di questo gruppo è proprio il mister, perché è praticamente ha messo al servizio della società tutta la sua esperienza, portando avanti le sue idee di un calcio basato sulla spettacolarità, vincere e convincere, giocare bene una squadra che sa palleggiare, che è forte in tutti i reparti, che sa fare bene una fase offensiva ma anche una fase difensiva. E infatti i numeri dimostrano proprio questo: 52 gol fatti, solo 6 subiti, di cui 4 su calcio di rigore. Sono numeri che sono frutto di un grande lavoro e delle idee di un mister che sa quello che fare.
E sicuramente avrà un merito anche il preparatore atletico, no? In una stagione così, così perfetta, è una figura importante, no? per migliorare le performance dei calciatori. Naturalmente il Città di Gallipoli, pur giocando in promozione, aveva una struttura da società di categoria superiore, quindi naturalmente ha tenuto conto dell'importanza della figura del preparatore atletico, ma nelle altre squadre di promozione è una figura presente oppure ancora non si...
No, in molte squadre, da quello che vediamo noi sul campo, quasi tutte, penso tutte proprio, hanno un proprio preparatore atletico. E quello che potrebbe cambiare è il modo di allenamento, perché so di per certo che alcune squadre magari si allenano solo 3 giorni la settimana, con la gara la domenica. Noi praticamente ci alleniamo tutti i giorni, solo il lunedì è il nostro giorno libero, diciamo. Sì. E penso che alla lunga abbia dato anche i frutti questo allenamento. Però cioè, a me non piace mai parlare di queste situazioni, perché le ripeto, il nostro è un lavoro di gruppo. C'è una programmazione alle spalle, noi tutti gli allenamenti vengono programmati con dei giorni di anticipo la settimana, poi in base alle situazioni, perché a volte succede di programmare degli allenamenti ma hai delle defezioni, perché in un periodo come questo, dove ci sono state tante defezioni, diciamo anche per via del Covid o di altre situazioni, i numeri vengono meno e devi cambiare l'allenamento in corso d'opera. Però quello che si vuole raggiungere è il frutto di una programmazione che viene sempre prima.
A sottolineare insomma l'importanza della figura, no, del preparatore atletico per la buona riuscita di una stagione. Dicevi,
sì,
insomma,
sì, noi per esempio, cioè noi come staff, sia io che il mister dei portieri Massimo Negro, mister Carrozza, i nostri fisioterapisti, diciamo lo staff medico, tutto, cioè siamo sempre in contatto per capire le dinamiche che si hanno di giorno in giorno e per programmare al meglio la preparazione dei calciatori e delle gare durante la settimana.
Abbiamo detto che è un Gallipoli e sicuramente rivestirà un ruolo da protagonista anche nel prossimo campionato di eccellenza. E ancora tanti auguri per questo importante successo.
Grazie,
sportivo.
Grazie.
E ringraziamo il professor Giovanni Suez, preparatore atletico del Città di Gallipoli. Grazie ancora e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie.
Buona serata.
Bene, abbiamo dunque celebrato questo importante successo di una formazione salentina come il Gallipoli, che teoricamente il prossimo anno disputerà il derby con l'altro Gallipoli, quello che è già in eccellenza, che ieri ha vinto per 3-1 il derby con l'Ugento. Torniamo a parlare di Serie D nella fase finale della nostra trasmissione. Durante l'intervista che abbiamo realizzato con mister Antonio Foglia Manzillo abbiamo ricordato della presa di posizione delle scorse ore della tifoseria neretina, della tifoseria organizzata, che ha assicurato il suo supporto in questo momento estremamente difficile che sta attraversando la squadra. Da segnalare che ha rotto, sia pure con un comunicato stampa, il silenzio anche la società, che appunto ha diramato nel pomeriggio una nota con la quale invoca unità, compattezza, spirito di gruppo e appunto il sostegno della tifoseria per superare questo momento di difficoltà. È un comunicato stampa abbastanza lungo che potrete andare a leggere nella sua integrità sui canali social della società, sul sito ufficiale. Sostanzialmente cosa si dice? Che la società è vicina alla squadra. Sicuramente ammette che qualche errore è stato compiuto in fase di programmazione, non si potrebbe spiegare altrimenti una stagione così avara di soddisfazioni che nelle ultime settimane sta assumendo contorni drammatici per quella che è la classifica. La società dice che farà di tutto perché comunque si riesca a salvaguardare il patrimonio della Serie D, sollecita i tifosi a stringersi intorno alla squadra e, dicevamo, la tifoseria ha subito risposto garantendo la sua presenza sugli spalti domenica prossima a Lavello. Qualsiasi analisi su ciò che non è andato nel corso di questa stagione sarà fatto a conclusione della stessa. Per quanto riguarda, addirittura c'è anche la possibilità, insomma, viene adombrata la possibilità che per assicurare una maggiore presenza sugli spalti dei tifosi vengano rivisti al ribasso i prezzi dei biglietti a partire da riguarda la prossima gara casalinga, che lo ricordiamo sarà una gara estremamente difficile con il Cerignola. E quindi la società sostiene la squadra, punta comunque, nonostante le 5 sconfitte consecutive, a conseguire la salvezza per salvare appunto questo patrimonio importante qual è il campionato di Serie D. Poi si dice, se a fine stagione ci dovessero essere gruppi interessati a subentrare, anche sotto questo punto di vista ci sarà disponibilità, ma questo naturalmente è un discorso molto teorico e lontano nel tempo, perché in questo momento l'obiettivo è di invertire la rotta e di tornare a muovere la classifica e soprattutto scalare posizioni di classifica, quantomeno per evitare di occupare uno degli ultimi due posti che, lo ricordiamo, portano direttamente nel campionato di eccellenza. Prossimo impegno di campionato del Nardò, domenica prossima a Lavello. Il Lavello è una squadra che era partita con grandi ambizioni, puntava senza mezzi termini al salto di categoria, aveva ulteriormente rinforzato la squadra che già lo scorso anno aveva fatto bene, ottenendo un piazzamento nei playoff. Il girone d'andata è andato male e la società ha deciso di mandar via i giocatori che naturalmente pesavano maggiormente sulle casse societarie. Sono andati via i vari Burzio, Liurni, Vito Francesco e tanti altri, Statella, insomma tanti giocatori che avevano alle spalle anche tanti campionati di Serie C. La squadra è stata completamente rivoluzionata, sono stati ingaggiati tantissimi giocatori argentini, naturalmente c'è stata una fase di inevitabile rodaggio e negli ultimi tempi la squadra lucana sembra essere riuscita a rimettersi in moto, è reduce da ben 4 risultati utili consecutivi, praticamente dopo la rivoluzione ha pareggiato con il Molfetta, poi ha perso con il San Giorgio e con il Fasano e poi ha inanellato 4 risultati utili consecutivi, pareggi con Altamura e Nola, ha battuto domenica scorsa il Bisceglie, domenica scorsa naturalmente con riferimento alla giornata precedente, non all'ultima, perché l'ultima partita il Lavello l'ha disputata sabato scorso a Casarano e anche lì ha ottenuto un preziosissimo pareggio. Insomma, è una squadra che ha superato il momento più difficile, quello della rivoluzione dell'organico, e sembra destinata ad un campionato tutto sommato tranquillo, ha infatti 7 punti di vantaggio sulla zona play-out. C'è una vecchia conoscenza nelle file del Lavello, il portiere Chironi, titolare nel Nardò nel campionato di Serie D immediatamente successivo a quello della promozione in seguito ai playoff, l'anno in cui sulla panchina del Nardò c'era Ragno. Poi dicevamo tanti giocatori nuovi, tanti argentini, i difensori Onraita, Di Fulvio, San Roman, tutti giocatori estremamente esperti che sono stati prelevati direttamente dal campionato argentino. L'unico, uno dei pochi che sono rimasti è il Lander Militano, un 2001, un sabato scorso in campo a Casarano, poi altri argentini, Dominguez, c'è l'uruguaiano Tapia, in attacco un attaccante serbo, Basrak, che è andato a segno sabato scorso a Casarano. Insomma, è una squadra che pur essendo stata rivoluzionata a tanti giocatori di esperienza nel proprio organico e dunque l'ennesimo avversario estremamente infido che bisognerà affrontare con grande attenzione. Il Nardò recupererà qualche giocatore, hanno infatti scontato la giornata di squalifica Masetti e Cancelli, purtroppo non saranno ancora una volta disponibili i lungodegenti Fiorentino e Romeo, e a queste assenze che erano già preventivate si aggiungerà quella di Alfarano. Il giovane terzino neretino infatti nel corso del primo tempo ieri ha rimediato una distorsione alla caviglia e anche per lui si prospetta un periodo di lontananza dal campo di gioco. Questi dunque i temi che caratterizzeranno la prossima gara di campionato del Nardò, che quindi sarà dovrà a questo punto trovare un terzino destro, probabilmente toccherà a Trinchiera occupare quel ruolo, perché il ritorno tra i disponibili di Masetti consentirà a De Candia di dar luogo ad una coppia di difensori centrali composta appunto da De Giorgi e Masetti. Poi naturalmente ci sarà da scegliere il 2003, Dorini oppure Caracciolo, che ieri è stato gettato nella mischia nel corso del secondo tempo e tutto sommato non ha fatto male. E poi naturalmente l'unico reparto in cui c'è abbondanza di scelte è l'attacco, diceva mister Foglia Manzillo, che giocatori come Puntoriere, Cristaldi e Caputo sono giocatori in grado di fare la differenza. Finora in effetti dal punto di vista realizzativo non hanno offerto un grande contributo, ma sono sempre giocatori importanti che potrebbero trovare il gol da un momento all'altro. Speriamo che accada già domenica prossima a Lavello. Noi ci fermiamo qui e termina qui questa edizione di Centrale Sport. Un ringraziamento a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica e naturalmente ci risentiremo lunedì prossimo con una nuova puntata. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.